come ha detto John, stasera vedremo la lettera degli Efesini. Non ho preparato nessuna presentazione, immagini, quindi avrò bisogno della vostra attenzione e quindi dovete ascoltare bene l'attenzione a quello che dovrò dire. La lettera degli Efesini. La Bibbia sappiamo che è tutta utile ed è bellissimo poterla studiare, no? Che sia l'Antico Testamento, che sia il Nuovo Testamento, i Vangeli, eccetera, eccetera. È ovvio che molte parti della Bibbia ci aiutano a capire bene la nostra interazione con Dio, chi è Dio, eccetera. Nella vita quotidiana, quello che noi affrontiamo, quello che noi sentiamo, quello che noi possiamo vivere, come vivere, vengono molto in aiuto le lettere di Paolo, perché Paolo ha scritto le lettere, non solo lui, perché poi ci sono quelli di Giovanni e così via, e di Pietro. Le lettere apostoliche comunque sono molto importanti perché sono dirette a certe situazioni, okay? Quindi sono dirette a momenti della Chiesa che si stava sviluppando nel primo secolo, dove affrontano molte cose, molte tematiche, molti problemi, molti punti di vista, e che ci aiutano meglio a capire e quindi ci aiutano in maniera forse più pratica, quindi molto più tecnica da questo punto di vista. Perché dico questo? Perché una delle cose molto importanti è capire, soprattutto quando leggiamo le lettere, la situazione in cui sono state scritte. Imparare a capire non solo, ok, leggo il primo capitolo, ma andare un pochino in maniera un po' più profonda, di capire quando è stata scritta la lettera, da chi, perché. Sono molte cose molto importanti per capire poi che cosa, in che modo leggere, in che modo ascoltare quello che leggiamo. Ormai quasi tutte le Bibbie hanno una prefazione prima delle lettere, prima dei Vangeli, no? E così via. Una prefazione che spiega un po' come, quando è stato scritto o cose di questo genere. Vi invito a non saltare questa pagina, perché molte volte vado a capitolo 1, versetto 1. Poi magari a volte sentiamo anche, soprattutto nelle lettere, i primi 2-3 versetti, sì, sono i saluti, no? Non mi interessano, no? E vado avanti. Invece no, impariamo a informarci un pochino oltre quello che è la scrittura, proprio capitolo 1, versetto 1, fino all'ultimo capitolo della lettera o di qualunque libro, ma di informarci un po' di più. Questo è molto importante. Mi piace, no? Cioè, anche quest'anno quando sono stato in Inghilterra ho comprato una Bibbia dedicata più agli uomini, ma è molto interessante perché è strutturata in un modo che dà molte informazioni, non è solamente il testo biblico, ma dà molte informazioni che aiuta a porsi le domande, quindi a capire meglio il testo. E cose di questo genere vi invito a cercare, a crescere nella vostra lettura personale. Come ho detto, non fermatevi solo, ho letto il capitolo, no? Come quando si cerca di fare leggere tutta la Bibbia in un anno, ok, ogni giorno ho 8 capitoli da leggere, così al 31 dicembre ho letta tutta. Sì, bellissimo. Però non fermiamoci solo alla lettura, andiamo in maniera un po' più approfondita. Partendo da questo presupposto, vabbè, partiamo con qualche accenno della lettera ai Filippesi. Come ho detto, l'apostolo in questo caso chi l'ha scritta è Paolo, ok? Quindi la maggior parte delle lettere sono scritte da Paolo, ma in questo caso è tanto. All'incirca si presume per 60-62 d.C., quindi una buona trentina d'anni dopo la morte di Cristo. Il momento in cui le chiese crescevano e ci sono momenti diversi, ovviamente la lettera dei Filippesi nel concetto originale è stata scritta per i discepoli della chiesa di Filippi, che è diciamo così, non ho la fotografia, ma vediamo quanto siete bravi in geografia, immaginate un po' la Grecia, ok, il mare Egeo, che divide la Grecia dalla Turchia, in cima, molto vicino a Salonico, oggi all'epoca Tessalonica, ok, lì, proprio quasi sulla curva del mare, no, la parte alta della Grecia, c'è Filippi, come dicevo. Ma, ovviamente, Questo non vuol dire che perché è stata scritta alle persone di quella città che non può essere utile per noi, perché se così fosse non sarebbe nel testo biblico,
giusto?
Questo ragioniamo anche da questo punto di vista, però ovviamente è stata scritta ai discepoli della Chiesa di Filippi, ma è indirizzata anche a noi. È importante capire la situazione, soprattutto di Paolo che scrive questa lettera, ok? Si presume che Paolo in quel momento era a Roma in arresto, cioè era in prigione a Roma. Paolo ha la possibilità di scrivere la lettera, però in una situazione non libertà di fare quello che voleva, era comunque in uno stato di prigionia a Roma. Questo poi lo rivedremo dopo, perché comunque ha un filtro su quello che Paolo scrive e su che cosa Paolo dice. Non leggeremo tutta la lettera di Filippi per primo motivo per cui non voglio leggere tutta la lettera di Filippi è perché penso che sia giusto che ognuno di noi la legga. Se io ve la leggo tutta o anche vi faccio i punti principali, però vi riassumo tutta la lettera, voi andate a casa stasera e dite: oh, che bello, ho appreso la lettera ai Filippesi. Invece io penso che sia utile invece che ognuno di noi sviluppa qualcosa. Quello che vorrei fare con voi stasera è guardare alcuni punti presi dai capitoli della lettera dei Filippesi, guardare dei punti chiave, ma soprattutto stuzzicarli anche nel voler andare a rileggere quello che vedremo stasera e qualcosa in più, ok? Proprio per avere la vostra ricerca personale. L'idea di fare queste lezioni è anche quello di stimolare, no, la propria ricerca personale e crescere in questo. Allora, la prima cosa che voglio guardare parte proprio dalla situazione, parte dal versetto che John, bravissimo John, ha letto, ok? Lui l'ha fatto per far risparmiare la voce a me, ovviamente, no? Lui ha detto: perché devo far leggere Fabio? Però io non volevo fermarmi ai primi versetti, volevo andare un pochino oltre. Allora, riprendiamo proprio da dove lui ha iniziato, cioè dalla lettera dei Filippesi, capitolo 1, versetto 3 in poi. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre, in ogni mia preghiera, per tutti voi prego con gioia, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia che colui che comincia in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti, che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi testimonia come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù, e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricordi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. La prigionia di Paolo contribuisce alla causa del Vangelo. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al processo del progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più a dire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Come detto, Paolo scrive questa lettera quando è in prigione, e in questo punto lo ricorda molto chiaramente, ok? Non usa mezzi termini, io sono in catene, quindi questo è un punto che ci fa capire la situazione in cui Paolo è, come lui si sente perché è in prigione, ok? Ma è molto interessante prendere in considerazione quello che Paolo vuole spiegare di questa prigionia e di come questa prigionia ha un lato positivo, ok? La prigionia non è una cosa facile e soprattutto non è una cosa facile all'epoca, parliamo del primo secolo dopo Cristo, c'è la persecuzione, i romani non erano le prigioni che abbiamo oggi, però anche lì possiamo porci una domanda e dirci ok, come mi sentirei io se fossi in prigione? Okay. Non conosco tutte le vostre vite, ma dubito che qualcuno di noi è stato in prigione. O se anche fosse successo, non c'è nulla di paragonabile alle prigioni in cui ha dovuto passare la sua vita, non tutto perché parte dopo era agli arresti domiciliari, chiamiamoli così. Quindi non ha una situazione come quella che c'è oggi se fosse in prigione, ma comunque nessuno di noi ha mai dovuto abbassarsi al punto di dire ho toccato così il fondo da finire in prigione, ho commesso qualcosa di così grave da finire in prigione. Okay? Ognuno di noi è un peccatore, ognuno di noi ha commesso cose brutte, ma non siamo arrivati al punto di aver commesso qualcosa di così grave da essere in prigione. Però Paolo era in prigione, era in una situazione veramente pesante, difficile, ok? Ma il suo atteggiamento, che è la prima cosa che voglio vedere, è guardare come possiamo vedere le situazioni, è quello di vedere questa prigionia in maniera diversa, ok? Lui parla, no? Dal versetto 12, desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. E lui dice, quello che mi sta succedendo è un aiuto per far progredire il Vangelo, al punto che tutti quelli del pretorio, ok, quindi ai romani, a tutti quelli, a tutti gli altri, è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Quindi le persone sapevano per quale ragione era in prigione, ok? Viene in mente quello che poi oggi, se lo volessimo paragonare, è a volte sentiamo in certi paesi, potrebbe essere la Cina per esempio, o paesi anche in Russia o altri paesi dove ovviamente c'è una politica diversa dalla nostra, dove a volte i dissidenti vengono perché vogliono dire magari che qualcosa di buono, ok, o per il bene del popolo, finiscono in prigione. Cioè, potrebbe essere, il contesto potrebbe essere visto in questa maniera, ok? Ma soprattutto quello che poi dice il versetto 14, e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ok, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Paolo mostra chiaramente qual è la sua situazione e la prima parte della sua lettera di dire io sono in catene, io sono in una situazione difficile, ma questo non vuol dire che Dio non la sta usando a sua gloria. E la positività che c'ha Paolo di vedere quello che può essere una cosa assolutamente sbagliata o comunque quello che non vorremmo, che può portare invece gloria a Dio. Come ci sentiamo noi? Come noi vediamo questo? Ovviamente nessuno di noi, come ho detto prima, è andato in prigione o è in prigione, però molte volte difficilmente ci viene in mente che quando qualcosa non funziona nella nostra vita, questo può portare gloria a Dio. Ok? Magari perché stiamo male, perché stiamo passando un momento difficile fisico o emotivo, no? E tutto questo è l'ultima cosa che ci viene in mente, vuol dire ah, questo può portare gloria a Dio. Invece quello che Paolo sta incoraggiando la chiesa di Filippi è quello di guardate che c'è una situazione difficile in cui sono io, ma perché questo Dio viene glorificato. Tanto è vero che gli altri discepoli, motivati da questo ragione, da questo motivo, stanno portando avanti il Vangelo ancora più potentemente, annunciando ancora di più, senza paura, no? Questo perché ti dicevano magari, oh, se vado in prigione almeno vado a trovare Paolo, ok? Ma è il fattore di dire proprio che c'era questa idea che Paolo spinge in questo inizio della lettera, quello di dire, ok, qualunque sia il vostro problema, qualunque sia la situazione, e io sono forse peggio di voi, Questo può portare gloria a Dio. Questo dovete vederlo nella maniera positiva. E non fissare il vostro sguardo o quello che provate sul lato negativo della situazione di vita in cui siete in questo momento. E per noi è uguale oggi. Su cosa fissiamo il nostro sguardo? Sul lato negativo di quello che ci sta succedendo o su come questo può essere un modo per glorificare Dio? Un modo per portare gloria a Dio. Paolo ispira ad utilizzare la sua situazione per ispirare gli altri, e così è stato, e vuole che noi guardiamo la nostra situazione per essere un'ispirazione. Magari non è tanto per noi, ma quello che noi possiamo ispirare gli altri a fare per Dio. E questo è il primo punto nel quale, come ho detto, Paolo fa vedere anche la potenza di Dio che usa una situazione che per l'uomo, per la mente umana sarebbe assurda a funzionare, invece per dare gloria alla sua potenza. Quindi la potenza della mano di Dio. La seconda cosa che volevo vedere è un po' più avanti, sempre nel capitolo 1, ed è pensare a chi sta giocando questa partita, diciamo, no? Capitolo 1, poco più avanti, versetto 27, ci siete? Siete svegli?
Sì,
la
macchina
non c'è. Ok, versetto 27, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Per nulla spaventate gli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza. E ciò da parte di Dio, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Paolo continua, riprende questo discorso di prima, però tirando proprio insieme le persone stesse a cui scrive, ok? Paolo qui sta ricordando che sono una squadra, che sono un gruppo, che sono insieme in questo. Lo sono la Chiesa di Filippi, lo sono loro uniti con Paolo, perché hanno lo stesso pensiero, vengono dalla stessa natura, sono stati salvati in Cristo. E quindi, proprio perché sono stati salvati dalla stessa ragione, no? Sono uniti nello stesso battesimo, hanno qualcosa per cui combattere insieme. E li incoraggia su questo, ma li incoraggia in due modi. Uno, che appunto l'unione, no, li può aiutare e ricordare che sono salvati nella grazia, no, di Dio, attraverso la salvezza che hanno. Ricorda che quello che loro hanno, che abbiamo letto anche, che Paolo spiega anche, che quello che per il mondo, no, sembra una cosa stupida, una cosa che non funziona, invece è la salvezza per loro, no? Quando dice questo per loro, per il mondo, è una prova evidente di perdizione, no? Anche solo credere in Dio o rimanere salvi, predicare la parola, ok? Ma per voi, ok? Quindi la stessa salvezza che abbiamo nella morte di Cristo, ma per voi è un concetto di salvezza. E questo non viene da noi, non viene da loro, ma viene da Dio, no? Questo è quello che viene, che parte da Dio. Però poi Paolo, nel mettere insieme questo gruppo, nel ricordare quanto sono vicini, quanto sono uniti, che lui va a trovarli oppure no, che quindi c'è questo legame che riunisce a loro, Paolo quello che fa è anche ricordare che proprio perché c'è questo legame, e questo legame ce l'hanno nella salvezza di Cristo, c'è anche il lato della sofferenza che condividono, ok? E dice versetto 29, perché vi è stata concessa la grazia, no? Questa salvezza, ok? Rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, quindi non soltanto perché, amen, crediamo in Cristo, crediamo in Dio, no? Una cosa bellissima, crediamo in Paolo, ci piace quello che predica, ok? Ma anche di soffrire per Lui, Quindi che c'è una cosa che al mondo non piace, quello della sofferenza, quello di passare attraverso delle difficoltà, perché la vita è difficile e soprattutto una vita vissuta da discepolo in un momento storico come quello della persecuzione non era una vita facile, ok? Noi ci lamentiamo della nostra, pensate a quelli che comunque predicavano ma rischiavano la vita, ok? Oggi come oggi solo in pochi paesi si rischia la vita, si rischia la prigione perché si sta predicando la parola. Anche in Cina sta scomparendo questo, sì, anche se in alcune zone è ancora abbastanza forte, però le cose, no, stanno cambiando. Ma lì era l'ordine del giorno, cioè la vita normale, quella di rischiare di essere arrestati, di finire uccisi proprio perché si professava la propria fede, quindi, ma anche di soffrire per lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Lui ricorda che cosa? Ricorda che è in prigione, ricorda che è in prigione perché ha portato avanti la predicazione di Cristo e a causa di questo, quindi le persone l'hanno visto, lo sanno che lui ha fatto questo e sta soffrendo per questo. E questa stessa sofferenza potrebbe essere la loro, magari non direttamente in prigione, ma in un altro modo, ma c'è una sofferenza. Però dice, dovete essere grati di questo, perché abbiamo ricevuto la grazia di Dio, non solo per gioire in questo, ma anche, riceviamo anche che faremo parte di una vita difficile, una vita in cui predicare la sua parola non è facile, a volte avremo derisi dai nostri compagni di classe, o derisi dai nostri colleghi al lavoro, o qualunque altra situazione ci sia. La vita non è facile. E la vita da discepolo in questo mondo non è facile, anzi è ancora più difficile. Io l'ho vissuta da Paolo, voi la vivrete, ma questo è quello che Dio ci sta ponendo di fronte per ricordarci che siamo salvati per grazia. E quindi non è la sofferenza che patiamo che ci dà la salvezza, ma è parte di quello che è poi quello che riceveremo dopo, no? E quindi viverlo con questo atteggiamento. Questo è prendendo in gioco tutta la chiesa di Filippi all'epoca e anche noi ne sono passati 2000 anni, però la stessa relazione che loro avevano con Paolo non era lì, era a Roma, però la stessa relazione che lui chiama, che cosa hanno in comune, è uguale per noi con Paolo. Ecco perché quando leggiamo le lettere di Paolo non dobbiamo sentirci come per dire ah sì, da questo consiglio, ma lui l'ha vissuto da discepolo in un mondo ancora più difficile del mio. Io sono legato a lui anche perché abbiamo la stessa salvezza nello stesso Cristo. Non c'è nulla di differente tra me e lui, perché lui è stato salvato dai suoi peccati come sono stato salvato io. Però se lui è sofferto, deve pensare che deve essere pronto anch'io a soffrire. E questo mi deve dare non uno scoraggiamento, ma una motivazione, perché questo può essere utilizzato, lo abbiamo letto prima, a gloria di Dio. Amen. Continuiamo. Siete sempre svegli?
Sì. Vai Fabio.
Capitolo 2.
Vai.
Andiamo avanti di un capitolo. Come sta l'orario?
Sì, ce la facciamo. No, devo finire, No, ce la facciamo tranquillamente.
Capitolo 2, versetto 5. 5-18. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Quindi, anche facendo il paragone con Cristo, non solo con lui, parla di Cristo che ha dovuto soffrire, che ha dovuto umiliarsi, no? Come uno che è in catene. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Però prima parlava di salvezza e di sacrificio. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo, che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. E nello stesso modo gioite anche voi e rallegratevene con me. Ancora, Paolo rilega se stesso ai filippesi, cioè si rilegano insieme, no? E parlando proprio di come sono insieme, che hanno lo stesso sentimento in Cristo, no? E poi parla di Gesù, di come lui stesso, Gesù che era Dio, no? Che è Dio, si è umiliato, ha dovuto soffrire, no? Quindi l'esempio di passare una vita che cede la sofferenza della nostra vita non è così strano. L'ha dovuto vivere Paolo, l'ha dovuto vivere Gesù, e quindi lo vivranno loro e lo vivremo anche noi. È parte della nostra natura, è parte della nostra vita. Non possiamo pensare di, ok, non esiste la sofferenza. La sofferenza è parte dell'essere uomo, dell'essere anche vicino a Dio, ok? Ma come poi Dio ha anche innalzato Cristo, come poi Dio si è preso cura di Paolo, così si prende cura degli abitanti di Filippi, si prenderà cura di noi, ok? Quindi c'è proprio questa speranza che lui va a dare, no? Esortandoli proprio ad operarsi, ok? Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Ricorda che anche nei momenti in cui c'è una sofferenza dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo agire. Lui anche in catene non smette di predicare la parola, tanto che scrive queste lettere e che incoraggia le persone, testimonia costantemente quello che è il Vangelo. E quindi chiama loro e chiama noi a essere questo. Perché? Perché non sappiamo quando finirà il mondo, non sappiamo quando verrà tutto culmine, ma soprattutto viviamo in una generazione, come dice qua, storta e perversa. E se queste sono le parole che Paolo scrive all'epoca, quando la generazione che dettava i canoni era quella romana, ed era storta e perversa, ok? Perché vi invito a leggere un po' i libri di storia di come vivevano i romani e di come per loro tutto era fattibile, no? Anche i greci, cioè, vivevano in dissolutezza, ok? Non, vi dico che non è così tanto diverso, forse userebbe le stesse parole Paolo, oggi se dovesse descrivere la generazione in cui viviamo noi, perché è così. Se guardiamo il telegiornale sentiamo cose oscene, assurde, che non hanno senso, di gente, di madri che uccidono i figli, di donne che vengono violentate e così via, in una generazione veramente perversa. Quindi ancora di più ci fa capire che quello che scrive Paolo in quel momento perfettamente è legato con quello che viviamo noi oggi, ma quello che hanno vissuto tutte le generazioni, da allora fino adesso. Se guardiamo la storia non ci sono stati dei grandi cambiamenti, alla fine il male c'è stato sempre. L'essere umano cerca i suoi piaceri, cerca i suoi peccati e quindi nulla è cambiato. Ma è proprio per quello che quello che lui scrive è utile per noi all'epoca e oggi. Ok? È di fronte ai nostri occhi, quello che vediamo è qua, wow, no? Però quello che lui gli ricorda, che ancora ritorna a ricordare, è quello di poter testimoniare, ok, anche nella sofferenza. Lui ha fatto, chiama loro e chiama noi. E a me piace molto questa frase che lui usa, dove dice: nella quale risplendete come astri nel cielo. Questa è una frase bellissima. E molte volte mi piace pregare citando questo concetto di chiedere a Dio proprio di farci diventare come degli astri nel cielo, cioè di brillare, no? Che le nostre vite possano essere una testimonianza. Okay? La sua vita, come abbiamo visto, era una testimonianza anche in prigione. E così lo deve essere la nostra. Come ho detto, non andiamo in prigione. Meno male, però questo non vuol dire che in momenti difficili o nella nostra sofferenza non possiamo essere una luce, astri nel cielo, testimoniare in questo mondo cupo, ok, in questo mondo buio, quanto è grande l'amore di Dio, quanto ci ha cambiato la salvezza che abbiamo ricevuto in Cristo. Questo è come lui vuole spingere questa idea in loro. Questo non vuol dire che loro erano delle persone che non facevano nulla, perché più volte abbiamo visto che lui è incoraggiato da quello che loro erano e li ricorda, è orgoglioso di loro e li ricorda nelle sue preghiere. Però lui vuole ricordarli, incoraggiarli, spronarli come nelle difficoltà si può andare avanti. Per concludere, andrei al capitolo 4. Ed è un versetto che conosciamo molto bene, che però mi permette di chiudere il cerchio su quello che è il discorso di Paolo. Capitolo 4, dal versetto 4 a 9. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Amen. Questo è il passo, molte volte è quello che si ricorda di più di Filippi, no? La lettera ai Filippesi. Il capitolo 4, versetto 4, no? Rallegrarsi sempre del Signore, ripeto, rallegrarsi, quello che no, ci piace moltissimo, eccetera. Effettivamente, se pensiamo alla lettera dei Filippesi, può essere riassunto il concetto di avere gioia. Ma attenzione, non avere gioia nel modo che potrebbe essere visto quello di ah, sono felice, no? Perché sono felice, vado a casa, ma sono felice, no? Potremmo dire, no? Ah, la giornata bella, c'è il sole, sono felice. Ho finito il lavoro, vado in ferie, sono felice. Non gioia in questo senso, ma gioia nei momenti che non dovrebbero avere gioia, cioè trovare la gioia nei momenti difficili. Il concetto di Paolo parte dalla sua situazione, ricorda chi sono loro, ricorda che cosa possono fare, ricordando che nella sofferenza c'è la gioia. Se vediamo la sofferenza non come qualcosa che dobbiamo patire, ma qualcosa che stiamo vivendo per glorificare Dio. Questo stesso glorificare Dio che ci ha dato la salvezza, perché abbiamo creduto in Cristo. Allora ci dà una gioia di affrontare in maniera diversa. Lui qua parla di chiedere a Dio. Ma attenzione, dice anche alla fine di quello che io ho letto, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, quindi la sua testimonianza, fate. Non solo pregate che si risolvano, ma fate. E molte volte è facile pregare: Dio fammi stare meglio, o Dio aiuta questa persona, Dio fai succedere, ok? Piuttosto che pregare Dio per vedere cosa posso fare io perché le cose cambiano, cosa posso fare io perché la situazione in cui sono possa cambiare, cosa posso fare io perché il mio atteggiamento di fronte alla difficoltà che ho di fronte, magari la sofferenza, possa cambiare e possa far cambiare il cuore degli altri. È diverso, perché un conto è chiedere Dio fai e risolvi, ma io alzo le mani, fa Dio, no, fa tutto lui, è un robottino che mette a posto la casa. Invece no, è come noi andiamo a Dio chiedendo che cosa possiamo fare noi per cambiare la situazione. E questa è la differenza, ed è lì dove Dio risponde. E la sua risposta sta anche lì, comincia a vedere che quello che ti sta succedendo non è una soluzione, ma è un modo che tu puoi utilizzare per glorificarti, per dare gloria. Questo è quello che Paolo cerca di spiegare a loro, perché i momenti difficili stanno per arrivare, no? Le difficoltà nelle chiese stanno per arrivare, sta arrivando la persecuzione, e quindi dovranno affrontare la stessa prigionia che lui sta potendo in quel momento, ma devono affrontarla con l'atteggiamento giusto, chiedendo a Dio come fare per poter poi agire. Questo è quello che gli dà la possibilità di dire: gioite sempre. Gioite sempre quando io sono in catene, e mentre sono in catene vi scrivo di gioire della vita, perché questo può dare, no? Riportare le persone a Dio. Questo è in modo molto stringato quello che è il concetto della lettera, no? Quindi partendo dalla sua situazione gravissima a poi portare a quello che può essere invece una grande cosa per Dio se cambiamo il nostro modo di vedere le cose. Siete accorti? Non ho citato un capitolo, e il motivo perché non l'ho citato è perché vorrei che non vi fermaste a quello che ho detto io, ma andate a leggere. Ci sono diverse parti del terzo capitolo che è molto interessante, e quindi vi invito a farlo. Ma questo perché torniamo al discorso che ho iniziato, che non fermiamoci a, questo vale non solo per stasera ma per tutte le volte che abbiamo una lezione o anche quello che ascoltiamo domenica, non fermiamoci a ok, ho ascoltato la mia lezione passiva, ok, ma dobbiamo diventare qualcosa di attivo, okay? La stessa passaggio che abbiamo letto adesso ci chiama i filippesi a essere attivi, no? A imitare Paolo, no? Quindi prendiamo anche noi questo. Come detto, questa lettera è stata scritta quasi 2000 anni fa, ok? Ma come abbiamo visto è perfettamente calzapennello con la nostra vita, e ognuno di noi si può vedere riflesso in questo. Ognuno di noi può sentirsi sfidato dall'esempio di Paolo, ma ognuno di noi può prendere l'esempio di Paolo e farlo diventare, far cambiare il suo mondo. Amen?
Amen.
Amen.